Buonasera. Sì, io ho sentito proprio accendendo la radio, la prima notizia che ho sentito è stata questa cosa e niente, ci ha sconvolto tutti. Ho mandato immediatamente l'avviso a tutti quanti, ho telefonato, io sono la nipote nel senso che era mio zio, era il fratello di mia mamma e ho chiamato, non c'è più la figlia, purtroppo è scomparsa da qualche anno, c'è la nipote però, quindi ho avvisato anche lei immediatamente. Non lo sapevamo, l'abbiamo saputo in questo momento ed è una notizia per noi, una notizia terribile perché era stata, stavo dicendo prima, una cosa molto, veramente molto bella sabato. C'eravamo tutti, c'erano tutti i membri della famiglia ancora in vita, purtroppo non siamo tantissimi, però c'erano anche le generazioni dopo, quindi i figli ancora dei nipoti, c'era il bisnipote. E c'era tantissima gente, c'erano le delegazioni, lui era un fattorino dell'Alfa Romeo, quindi c'erano le delegazioni dell'Alfa Romeo, c'è Viale Lombardia, l'hanno detto a un certo punto, l'ha detto al circolo che era proprio la struttura di Viale Lombardia, una delle case dell'umanitaria.
Sì.
Una delle due case dell'umanitaria di Milano, e c'è un circolo, in questo momento è un circolo ACI, prima era semplicemente diciamo il posto di ritrovo, comunque insomma proprio all'interno di questo caseggiato, ed è stato dedicato a lui. Quindi è stata una cosa molto molto bella, molto commovente. Due di noi, ancora due dei parenti, hanno fatto in tempo a conoscerlo, sono i due cugini più anziani. Io non sono nata dopo la guerra, quindi non ho potuto conoscerlo direttamente, però ho tutto il ricordo chiaramente di tutta la famiglia, e per noi questa è una cosa veramente dolorosa perché...
Sì, poi mi immagino che è una cosa brutta e insomma è dolorosa, se vuole per tutta la città, se vuole per tutta la collettività, però immagino che se riguarda la propria famiglia, un pezzo della propria storia, sia ancora più difficile. Ecco, mi chiedevo, prima parlavamo con gli ascoltatori, hanno telefonato tanti discendenti di persone deportate e anche tanti ascoltatori che dicevano qui è una questione di clima, è una questione di clima politico. Io non so se lei ha voglia di fare un commento, di provare a fare un piccolo ragionamento. Io so che lei lavora con i ragazzi.
Ecco, allora, quello che posso dire, io sono un insegnante di una scuola superiore, del liceo Bottoni, fra l'altro lì vicino a voi. E, allora, purtroppo si sta un po' diffondendo. Non moltissimo, però alcuni ragazzi si ispirano per svariati motivi, c'è chi perché si è accostato a una tifoseria calcistica e da questa parte evidentemente è stato risucchiato, chi perché magari ha difficoltà familiari, comunque. Allora, la cosa che a me sembra pericolosissima è che per questi ragazzi è una sorta di mitologia. Cioè non hanno idea di, concretamente voglio dire, proprio di cosa è costato alle famiglie italiane l'occupazione nazista e la lotta di liberazione. E mi sembra questa la cosa più pericolosa, perché quando ero piccola io, per esempio, ricordo, c'erano ancora, io ho vissuto, attraversato tutto il 68, tutto quello che è seguito, c'erano anche tutti gli scontri, ma era molto viva ancora la memoria, nel senso che i miei genitori, tutta la generazione che mi ha preceduto, i nonni, avevano ben presente cosa era successo, quindi era proprio una realtà concreta, proprio atroce, terribile. La maggior parte di quelli che sono riusciti a tornare erano tutti intorno, ancora si conoscevano, insomma. Adesso rischia di diventare il passato, un passato lontanissimo, per cui proprio si rischia, io ho l'impressione, la banalizzazione di questa cosa. Neofascismo come neo qualsiasi altra cosa.
Sì, anche come un ragionamento, se vuoi, sociale, economico, cioè tutte le cose che adesso cavalcano, le nuove povertà, eccetera, tutte le cose che i partiti neofascisti in questa fase cavalcano, no?
Insomma, ho l'impressione proprio di sì.
E come si fa secondo lei? Lei come fa con i suoi studenti?
Io non, allora, come scuola, io non insegno storia, ho ancora poche occasioni di parlarne. In queste occasioni ho detto che avevo la cerimonia, che sarei andata. Noi come scuola facciamo tantissime attività, per esempio adesso in occasione della giornata della memoria, quindi i colleghi di storia assolutamente affrontano l'argomento.
Come si fa a non renderla una cosa vecchia, una cosa morta, tra virgolette, una cosa del passato, no? Io per esempio prima facevo riferimento, perché non mi ricordo se un'ascoltatrice o Caterina Antola parlava dei viaggi che si fanno con i ragazzi ai campi. Quello per esempio è un modo, perché le generazioni passate hanno avuto dei racconti inevitabilmente
vivo,
più vivi, no?
Esatto.
E mentre invece per i ragazzi forse vedere, cioè calcare proprio con i piedi qualcosa cambia. Non so, a me aveva fatto la differenza oggettivamente tra sentire parlare dell'orrore e vederlo, no? Vederlo, vedere la nebbia, vedere i luoghi, gli oggetti.
Certamente, credo che una cosa, anche per esempio alla mia scuola hanno fatto l'anno scorso uno spettacolo veramente molto bello, è un violinista che ha raccolto tutta la musica composta anche da ragazzi, per esempio, sotto il fascismo. Vuoi la musica quella di propaganda, vuoi invece l'altra. E era lo spettacolo, però è stato molto coinvolgente e molto bello. È un modo per arrivare, ci vuole qualcosa che abbia un impatto anche un po' emotivo. Secondo me una cosa che può andare anche molto bene sono dei racconti di ragazzi della loro età, in modo che non rischiano storie di ragazzi della loro età, in modo che non rischino di vederla come comunque una cosa comunque estranea sempre.
Quanti anni aveva Angelo Fiocchi quando è stato deportato?
Quando era, è morto, aveva 33 anni, lui era del 37, beh, non propriamente un ragazzo.
Sì, diciamo con i canoni di oggi, 33 anni è un ragazzo.
Però per l'epoca aveva già, lui era il fratello maggiore, cioè il figlio maggiore di tutti quanti, e la famiglia ha pagato tantissimo, nel senso che un altro, il fratello più piccolo, hanno tentato di ammazzarlo quando aveva 3 anni, gli ha sbattuto la testa contro il muro. Un'altra atrocità, cioè è stata una sequenza veramente di cose. Si è salvato, hanno i due fratelli maschi, hanno combattuto tutte e due il 25 aprile, quindi uno era andato in montagna, addirittura un altro, appunto questo qui, era ancora troppo piccolo, aveva 16-17 anni, quindi era a Milano e ha combattuto anche lui, cioè, però purtroppo appunto sono successe comunque delle cose terribili. Per esempio si potrebbe raccontare una cosa di questo genere. Infatti io quando guardo i miei studenti mi chiedo, in queste occasioni non riesco a non pensare che un ragazzo della loro età era a combattere, e mi ricordo che ha raccontato in occasione della quella del 50esimo del 25 aprile, adesso non c'è più, purtroppo è scomparso anche lui, ma ha raccontato che aveva visto morire accanto a sé un compagno di giochi, erano cresciuti assieme, un ragazzo della sua età, colpito in pieno. Io credo che raccontare ai giovani quello che ha vissuto un'altra generazione alla loro età potrebbe arrivare meglio che non raccontargli storicamente delle cose che comunque rischiano di restare lontane da loro.
Storie più che numeri.
Storie proprio di maniera, io credo che sia importante che si identifichino in qualche modo. Cosa avrei fatto io allora se mi fossi trovato in quella situazione?
Marina Gamborini, la ringrazio molto per averci contattato in questa giornata, e naturalmente restiamo in contatto, perché mi sembra di avere capito che le varie associazioni sono d'accordo nell'organizzare un momento di riparazione in qualche modo.
Ringraziamo tutti davvero, ringraziamo anche voi di avere parlato di questa cosa, e davvero speriamo che ci sia una risposta sentita in qualche modo dal quartiere, da Milano.
Grazie.
Grazie a voi.
Grazie.